Ave Maria, cari amici radioascoltatori della Radio Buon Consiglio, ben ritrovati sulle frequenze della radio che porta l'Immacolata nel tuo cuore. Santa giornata a tutti voi, da Claudio.
E anche da Anna, sì, sicuramente. Sì, santa giornata,
sì,
Ave Maria.
Santa giornata, bene. Noi siamo agli esercizi spirituali, stiamo facendo gli esercizi spirituali, perché vedete, lavoriamo proprio per questo, la formazione, formare il cristiano deve sapere cosa bisogna fare per essere cristiani, non è che bisogna andare in chiesa, bisogna sapere come si deve vivere per essere testimoni di Cristo, perché altrimenti anche i banchi stanno in chiesa, ma non credo che vengano beatificati i banchi della chiesa, perché i banchi della chiesa hanno la testa di legno di solito, e i cristiani hanno il cuore di pietra, perché è anche la testa di legno, per cui superano anche i banchi, perché non sono interessati, cioè sanno poco gli interessa, perché se veramente sapessero quanto costano le anime e vedere che tutto ciò che il Signore ha fatto per salvarci e vedere che ci sono le anime che vanno perdute, se amassero veramente direbbero: Gesù mio, no, anch'io voglio contribuire, ma non bisogna che queste anime si perdano, non posso essere come Caino, devo essere un cristiano, uno che ama e che ama al punto da donare la propria vita per i propri amici, per andare dritto in paradiso, naturalmente, questo è quanto. E vedete, oggigiorno i peccati, ma non si contano più. Una signora ieri mi dice: Claudio, mio figlio va ad abitare da solo, che praticamente c'ha un appartamentino, e dice: però io vivo da solo. E dice: strano, perché ha preso un letto matrimoniale, no? E però credo che abbia una ragazza. Allora, questi non vogliono sposarsi, vogliono convivere, e però dice: fanno tutti così. E allora sentivo Don Attilio che diceva, no, quando la gente dice: ma oggi fanno tutti così, si dice, anche a Sodoma e Gomorra facevano tutti così, soltanto che il Signore li ha fatti morire tutti bruciati, no? Allora dice: mamma mia, tutti bruciati. Ma il significato di questo Sodoma e Gomorra, però, io non so quanti l'abbiano ben capito, perché, vedete, erano peccati, sì, della carne, ma peccati contro natura anche, ecco, per cui peggio ancora. Ma il fatto che è vero che li ha bruciati, ma diciamo quello che hanno patito in quella mezz'ora in cui si sono bruciati, è una cosa orribile, dite voi, ma è una cosa da niente bruciare per mezz'ora come nei forni crematori. Vedete quanta gente è finita nei forni crematori, ma nessuno pensa ai forni crematori eterni, l'inferno eterno. Ma che razza di cristiani, ma il cuore dov'è che ce l'abbiamo? Ecco, sono forse io custode di mio fratello? Cioè, tu magari non vai d'accordo con tua sorella e praticamente sai che vive male e praticamente non vuoi essere custode di tua sorella che vive male, di tuo fratello che vive male, e allora sei Caino e tu dici che sei un buon cristiano perché vai a messa. Un Caino che va a messa, diciamo, non è un cristiano, rimane Caino, perché non gliene importa. Ecco, delle anime che vanno perdute. Pensate un po', quando la Madonna a Fatima ha fatto vedere ai bambini dove vanno le anime dei poveri peccatori, perché i cristiani non pregano e si sacrificano per loro, per cui vanno perduti per questo motivo. E questi sono Caini praticamente, e sperano di andare in paradiso i Caini, che non si importano dei fratelli che vanno perduti in eterno. È un discorso crudele questo, sembra, ma è che è veritiero, è troppo vero, e sentiremo anche nella lettura, vero, che fra poco leggeremo, vero, di San Giovanni anche, dice, chi dice di essere, ecco, di essere cristiano, di seguire Cristo, è un bugiardo, dice, perché se dice che ama Dio e poi non lo segue, vuol dire che è un bugiardo. Ma addirittura sentivo qualche giorno fa Don Attilio che diceva così: chi lavora la domenica è, oltre che non santificare la festa, diceva, è anche un ladro, perché il Signore ha detto: no, ti do 6 giorni per fare le cose tue e 1 per fare le cose mie, per cui tu devi quel giorno lì devi santificarlo, non solo andando a messa, ma andando a trovare gli ammalati, andando, che ne so, al cimitero a pregare per i defunti, fare qualche buona lettura, andare in chiesa al pomeriggio, dire i vespri, o so, pregare, dire il rosario davanti al tabernacolo, cioè è la giornata, diciamo, da santificare. Bene, dice, oltre che non aver santificato la festa, tu hai fatto un altro peccato, sei un ladro, perché ti sei appropriato di una giornata che non ti appartiene per fare quello che vuoi tu, invece di fare quello che il Signore ti ha comandato nella giornata sua, che non è tua. È molto interessante come interpretazione. Comunque iniziamo subito. Io, dopo aver ascoltato quella cosa là, ho detto, pensavo che fossimo malmessi, ma dopo aver sentito questa spiegazione dei 10 comandamenti, ho detto, siamo messi male, peggio. Cioè, diciamo che veramente c'è da tremare al pensiero di quel Signore paziente, grande nell'amore, è lento all'ira, c'è scritto che è lento all'ira, non è che non c'ha l'ira di Dio quando scoppia, poveri noi, però meglio cadere nelle mani di Dio che nelle mani degli uomini. Allora, intanto cerchiamo di fare qualcosa di buono, Anna, ecco, con la riparazione. Subito. Ecco, che almeno se il resto sarà mediocre, diciamo, questo invece è importantissimo, ovvero la riparazione. Allora, in nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. E ti domando perdono per tutti quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Santissima Trinità, Padre, Figliolo e Spirito Santo, io ti adoro profondamente e ti offro il preziosissimo corpo, sangue, anima e divinità di Gesù Cristo, presente in tutti i tabernacoli del mondo, in riparazione degli oltraggi, sacrilegi, indifferenze con cui egli medesimo è offeso, e per i meriti infiniti del suo sacratissimo cuore e del cuore immacolato e addolorato di Maria, ti domando la conversione dei poveri peccatori. Comunione spirituale. Gesù mio, io ti credo qui presente nel Santissimo Sacramento dell'altare, ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia, poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già venuto, io ti abbraccio, ti ringrazio, e tutto mi unisco a te, ma oh mio Signore, chi non abbia mai a separarmi da te con il peccato. Bene, Anna, leggi un po' la prima lettura.
La conoscenza di Dio, come insegna luminosamente l'Apostolo Giovanni, non si può basare su un'attività puramente intellettiva, ma deve radicarsi nella fede e nell'amore, e si realizza nell'osservanza dei comandamenti divini. La testimonianza più vera della nostra appartenenza a Cristo è la carità fraterna, che si può praticare solo se si rimane uniti a Dio, che è amore. L'amore soprannaturale è quello autentico, perché vuole il bene spirituale degli altri e si fonda sull'amore che Cristo ci ha trasmesso con l'esempio e con il suo insegnamento. Dalla prima lettera di San Giovanni Apostolo. Figlioli miei, da questo sappiamo di avere conosciuto Gesù, se osserviamo i suoi comandamenti. Chi dice lo conosco e non osserva i suoi comandamenti è bugiardo, e in lui non c'è la verità. Chi invece osserva la sua parola, in lui l'amore di Dio è veramente perfetto. Da questo conosciamo di essere in lui. Chi dice di rimanere in lui deve anch'egli comportarsi come lui si è comportato. Carissimi, non vi scrivo un nuovo comandamento, ma un comandamento antico che avete ricevuto da principio. Il comandamento antico è la parola che avete udito, eppure vi scrivo un comandamento nuovo, e ciò è vero in lui e in voi, perché le tenebre stanno diradandosi e già appare la luce vera. Chi dice di essere nella luce e odia suo fratello è ancora nelle tenebre. Chi ama suo fratello rimane nella luce e non vi è in lui occasione di inciampo. Ma chi odia suo fratello è nelle tenebre, cammina nelle tenebre e non sa dove va, perché le tenebre hanno accecato i suoi occhi.
Vedi, Anna dice, beh, io non odio nessuno, no? Qualcuno potrebbe risponderti così, ma allora potremmo dire, però tu non ami nessuno. Allora, chi non ama, non ama né Dio, che comanda, vero, di seguirlo vivendo e mettendo in pratica la sua parola. Per cui non ami Dio. Ma non amando Dio è impossibile che tu sia indifferente a tutto, perché probabilmente, ecco, proprio perché sei tiepido, il nemico potrà attaccarti e proporti anche delle cose che non sono sante, che ti spingono al male. Il freddo atmosferico è una cosa, ma il freddo del cuore è terribile. La tiepidezza è ancora peggio, non siete né caldi né freddi. Allora, vediamo un po' questa santa parola di Dio. Così dice: figlioli miei, da questo sappiamo di aver conosciuto Gesù, se osserviamo i suoi comandamenti. Allora, proviamo a domandarci se questi comandamenti li conosciamo, li osserviamo. No, per osservarli devi conoscerli. Io ho fatto delle domande così qualche volta nei miei giri, ecco, interrogando anche i fedeli delle parrocchie, dicevo, ma alzi la mano chi conosce i 10 comandamenti. Non so, in una parrocchia su 300 persone hanno alzato la mano in 3. Allora dico, ma scusa, come fanno questi ad osservare i comandamenti che manco li conoscono? Ma il peggio è che non gli interessa neanche di saperli. Perché uno, se va in giro con la macchina, probabilmente deve avere la patente, per avere la patente deve osservare anche il codice della strada, perlomeno, se no è multato. Allora, tu vivi da selvatico e non vuoi essere multato, e sarai multato perché non osservi i comandamenti. Allora, sappiamo di aver conosciuto Gesù se osserviamo i suoi comandamenti. Per osservarli bisogna appunto conoscerli. Ma poi se addirittura manco ti interessa di conoscerli, peggio ancora, proprio sei indifferente. Qui altro che amore, hai voglia tu di dire Gesù io ti amo, sì, dice il Signore, ma beh, a modo tuo però, non a modo mio. Cioè quell'amore di cui tu parli Diciamo che aumenta la tua presunzione nel credere di amare me, però in realtà ami te stesso, non me, che non osservi i miei comandamenti. Ma capite, oggigiorno ne senti sparare di tutti i colori. Quei due sono due conviventi, però vivono come se fossero sposati. Ma se si vogliono bene, diciamo non è un problema, qualcuno dice, no? Beh, allora intanto tu, non osservando i comandamenti, tu diciamo sei lontano da Dio, addirittura lo offendi e usi il corpo che ti è stato dato per servire Dio, lo usi per servire. Servire chi? Il nemico di Dio, per servire le tue passioni, ma però non osservi i comandamenti, per cui tu non segui Gesù Cristo, anche se ti credi di essere cristiano. Chi dice lo conosco e non osserva i suoi comandamenti è bugiardo e in lui non c'è la verità, perché come fai tu a vivere nella verità che non la conosci? Cioè Gesù Cristo è via, verità e vita, per cui via, verità, non osservi i comandamenti, sei bugiardo perché non osservi la verità, ecco, e vita, per cui tu del tuo corpo ne fai tutto meno che dare vita, anzi dai morte, perché tra contraccettivi e pillole del giorno dopo e del giorno prima, non te so dire, praticamente sei contro Gesù Cristo che è vita, pensa un po'. Però chi è che va a farti pensieri? Chi è che non ci pensano, no? Perché nell'ignoranza il nemico ci guazza, dice tanto quelli non sanno niente, non osservano né i comandamenti che non conoscono e non sono neanche capaci di ragionare, perché per loro è tutto buono quello che gli pare che quel che fanno sia cosa buona. Allora tu fa conto, se diciamo un bufalo e una bufala, non sono bufale quelle che scrivono sui giornali o in internet, dico, si uniscono, nascono i vitelli, diremo, di questi bufali, no? E invece questi, diciamo, uomini si uniscono e nascono solo peccati, crescono i peccati, ammazzano addirittura i propri figli, ecco, con queste disgraziatissime pillole e con le spirali e non so dirvi che cosa. Io ho visto un filmato, tanto per dire, no? Allora, era nella savana e, diciamo, una gazzella, diciamo, non so dirvi adesso di che razza sia stata, insomma, stava partorendo, diciamo, il suo cucciolo, per cui diciamo è riuscita a partorirlo. A un certo momento cosa arriva una leonessa, no? Naturalmente cosa fa questa madre per non essere sbranata? Scappa e lascia lì il cucciolo. Bene, la leonessa, una cosa incredibile, la leonessa non se l'è mangiato, sapete, siccome era madre anche lei, ha cominciato a leccarlo, a pulirlo, è vero, e cioè non l'ha mangiato, anzi lo proteggeva, se lo portava a passeggio, ma poveraccio, lui doveva anche mangiare dalla mamma, quello è il problema. Però la maternità di una leonessa, diciamo, era più maternità della donna che ammazza i suoi figli, questo volevo dire. Allora, chi invece osserva la sua parola, in lui l'amore di Dio è veramente perfetto. Quindi, chi osserva la sua parola, in lui l'amore di Dio è veramente perfetto. Ecco. Allora, sta parola non è una parola sola, no? C'è il Vangelo da vivere, bisogna incarnare Cristo. Per me vivere Cristo, dice San Paolo. Allora, chi invece osserva la sua parola... Ma oggigiorno noi le parole le cambiamo, per cui accade che tu basta che mi sposti una parola, il significato di quello che ha detto Gesù Cristo cambia. Ma Gesù Cristo ha detto che non si cambia manco uno iota, non si cambia, neanche uno iota si cambia, non le parole, il significato delle parole per renderle favorevoli al nostro disordine morale? Da questo conosciamo di essere in Lui. Chi dice di rimanere in Lui deve anch'egli comportarsi come Lui si è comportato, imitazione di Cristo. E Cristo, diciamo, umile, no, dice, imparate da me che sono mite e umile di cuore, mite e umile di cuore. Sentivo che nella confessione che aveva fatto Don Attilio, che era lui che veniva a fare gli esercizi quando era vivo, veniva a farceli lui questi esercizi dove siamo presenti noi oggi, veniva lui, e raccontava le sue confessioni con Padre Pio, che ne ha fatte non si sa quante, per cui un maestro come Padre Pio, no? E dice, un giorno, diciamo, una persona mi ha fatto soffrire, insomma, mi ha contrastato, mi ha fatto un po' inquietare, no? E io vado a confessarmi da Padre Pio, dico le mie mancanze e poi dico basta. Dice, non hai altro da dire? No, dice, non ho altro da dire. Ti sei inquietato, Padre Pio, no? Beh, veramente padre, sì, ieri è successa una cosa che mi ha fatto soffrire, insomma, mi sono inquietato. Ma dice, non sai che nella pazienza possederai l'anima tua, no? Qui tu fai tante cose, no? Se poi perdi la pazienza, perdi tutto quello che hai fatto, no? E allora, vedete, Padre Pio, non passava niente, altro che i peccatacci, no? Neanche mi sono inquietato, mi sono arrabbiato, ecco. E Padre Pio gliel'ha tirata fuori. Però non era che è andato in escandescenza, perché noi quando ci arrabbiamo viene fuori di tutto. Qui mi sono inquietato interiormente, ecco, senza sparare parole, parolacce, niente. No, no, cioè, stai attento. Ecco, per cui la pazienza, nella pazienza possederai l'anima tua. Hai visto che roba? Se osservi i suoi comandamenti, io sono mite e umile di cuore, e tutti inquieti, vuol dire, ecco, stamattina mi telefona uno e mi dice, sai Claudio, vorrei bisogno di un consiglio, perché ho dei problemi anche con il lavoro, ma se vede io anche sto pregando, ma però qui non si muove niente, ma poi forse ultimamente mi sono accorto che qualche volta sono stato superbo. No, dico, attento, se tu preghi così non otterrai niente, tu devi pregare, attento come ti dico, devi pregare così, dice, Signore, io sono sempre stato superbo, soltanto che in queste ultime settimane mi sono accorto di esserlo, ma è da sempre che sono superbo. Allora tu ti umili, dici una verità, perché lo sei stato sempre. Quanti peccati hai fatto, quante volte ti sei ribellato, quante volte così, vedi, non, questa non è umiltà, no? Per cui tu devi dire, sono sempre stato superbo e adesso da qualche settimana mi sono accorto di esserlo, per cui è da anni che tu non sai, non ti eri mai accorto di essere superbo. Ah Claudio, è vero, mamma mia, è vero, ma chi è che va a pensare così? Ma è vero, sono proprio così. Chi dice di rimanere in Lui deve anch'egli comportarsi come Lui si è comportato. E come si è comportato Gesù? Come si è comportato Gesù? Se tu non sei manco come si è comportato Gesù, come fai a comportarti come Gesù? Ma tu non hai letto... Pensate che, per esempio, Don Dolindo, per esempio, ha scritto un libro, La vita di Gesù, ed è interessantissimo, La vita di Gesù. Allora, ti fai mandare il libro dalle suore, vero? Ecco, e dici, vorrei il libro della vita di Gesù di Don Dolindo. Allora tu leggi, mamma mia, quante cose, ma io non ci assomiglio a niente, ma io pensavo di seguire Gesù Cristo, ma non l'ho mai seguito io Gesù Cristo, perché quello che ha fatto lui io non l'ho mai fatto, e quello che lui mi ha chiesto di fare raramente forse l'ho fatta, ma non con impegno, forse quando ero bambino, chi lo sa. Carissimi, non vi scrivo un nuovo comandamento, ma un comandamento antico che avete ricevuto da principio. Il comandamento antico è la parola che avete udito, che va messa in pratica. Scusate un attimo che... Ebbene, insomma, le cose diciamo che fanno bene, vedete che noi le facciamo anche se c'è da soffrire, ma le facciamo lo stesso, per cui esercizi o non esercizi, trasmissioni o non trasmissioni, raffreddore o influenza, o tutti gli altri problemi, bisogna andare avanti sempre, senza stancarvi mai. Fate del bene senza stancarvi mai. Ora procediamo, mamma mia, è incredibile, però fino adesso non era successo questo, questo qui scatta orologeria quando non dovrebbe succedere. Vi do un comandamento nuovo, e ciò è vero in lui e in voi, perché le tenebre stanno diradandosi e già appare la luce vera. Diciamo, nel caso nostro dovremmo dire che la luce vera sta per scomparire e sono apparse le tenebre che stanno diventando sempre più fitte, no? A dir la verità. Chi dice di essere nella luce e odia suo fratello è ancora nelle tenebre. Ma tu dici, beh, ma io mio fratello non lo odio. Allora, se non lo odi, dovresti amarlo. Cioè, devi amarlo tuo fratello. Tuo fratello vive male, tua sorella vive male, e tu devi dire, io prego e faccio sacrifici per la conversione di mio fratello, di mia sorella, che gioverà anche alla mia santificazione, fra l'altro, perché neanch'io sono santo, ma devo mostrare che lo amo, perché se lo lascio perire nei suoi peccati, sono un bel Caino brutto, anzi. Allora, chi ama suo fratello rimane nella luce e non vi è in lui occasione di inciampo. Ecco, quanti inciampi ci sono? Quello di non interessarsi del proprio fratello, perché se lo ama non inciampa, ma se è indifferente e lascia, vedi, la Madonna dice, perché non c'è nessuno che prega per loro, questa parola è un inciampo per chi non prega, perché si inciamperà e non entrerà in paradiso. Dovrà dire, ah, tu vuoi entrare in paradiso mentre hai lasciato tuo fratello che vada all'inferno. Ma come fai tu ad andare in paradiso che hai lasciato tuo fratello andare all'inferno? Qui devi andare a pentirti, a piangere la tua durezza di cuore, la tua durezza di cervice, il fatto che tu non hai seguito Gesù Cristo. Come fai ad andare dove abita il Signore che tu non l'hai mai seguito durante la vita? Ma chi odia suo fratello è nelle tenebre, per cui dall'amore non c'è la via di mezzo, no? O si ama o non si ama, no? Chi non è con me è contro di me. Chi odia suo fratello è nelle tenebre, cammina nelle tenebre e non sa dove va, perché le tenebre hanno accecato i suoi occhi. Ah beh, dice, ma io cioè, non mi interesso di lui, che faccia quello che vuole, perché... non lo posso sopportare per quello che ha fatto, per quello che mi ha fatto patire, ma tu pensa soltanto che se muore un genitore, no? E c'è questione di eredità, scoppia un macello in quella famiglia se c'è da dividere qualcosa, no? Per cui scoppia l'odio, per cui colui che muore vede i suoi familiari, che, cioè la morte di costui ha provocato un disastro nella sua famiglia, dice, era meglio se tu morivi povero senza lasciar niente, almeno non c'era motivo, ecco, di tutte queste baruffe per avere, per farsi le divisioni a modo nostro, no? È così. E allora, Anna, è così che succede?
Sì, verità, sì.
Per cui, cioè, quel povero genitore che muore due volte, no? Che dopo morto lo fanno morire un'altra volta, dice, guarda un po' io cosa ho fatto ad accumulare dei beni per i miei figli, che adesso questi beni sono diventati dei mali, io ho fatto fatiche, magari ho pregato poco e ho lavorato troppo, no? Per mettere insieme delle cose, guarda che disgrazia, mi conveniva pregare di più, farmi santo, almeno gli lasciavo l'eredità del buon esempio, no? Mamma mia, che storia, Anna. Allora, vuoi leggere il Salmo anche?
Sì, certo, certo. Gloria nei cieli e gioia sulla terra. Cantate al Signore un canto nuovo, cantate al Signore. Uomini di tutta la terra, cantate al Signore, benedite il suo nome. Annunciate di giorno in giorno la sua salvezza. In mezzo alle genti narrate la sua gloria, a tutti i popoli dite le sue meraviglie. Il Signore ha fatto i cieli. Maestà e onore sono davanti a Lui, forza e splendore nel suo santuario.
Cantate al Signore un canto nuovo, cioè presume che questo canto nuovo è il canto del convertito, però, perché se tu dopo aver ascoltato questa trasmissione rimani come prima, tu non puoi fare un canto nuovo, perché continui a fare un canto vecchio. Gloria nei cieli e gioia sulla terra, gloria nei cieli che guardano a quelli che sulla terra si sono convertiti alla presenza del Salvatore. Allora, cantate al Signore un canto nuovo, ma il tuo è un canto vecchio, perché se non cambi vita è sempre vecchio il tuo canto, sarà nuovo quando tu sarai un uomo nuovo, sei un uomo vecchio, ma non di età, sei vecchio perché non ami, sei vecchio perché non vuoi convertirti, sei vecchio perché ti giustifichi nei tuoi peccati, devi convertirti e così sarai un uomo nuovo e farai un canto nuovo. Cantate al Signore uomini di tutta la terra, che dovete convertirvi però, mica dovete restare nei vostri errori, ma quante mi tocca sentirne, ma cosa mi tocca sentire che non serve più battezzare, ma che storia, ognuno si tiene la sua religione, tutti in paradiso, questi parlano come se avessero la chiave loro del paradiso, ma non ce l'hanno, no? Dice, ma scusa, io ti ho detto, andate e predicate, battezzate, eccetera, no? Adesso questi praticamente con queste storie moderne non bisogna andare da nessuna parte, bisogna lasciare che gli altri vengano qui a farci cambiare la religione, capite? Se non cambiamo ci tagliano la gola, per cui questa è la nuova religione, va bene. Cantate al Signore, benedite il suo nome, ma il Signore è uno. È Gesù Cristo il Signore, benedite il suo nome, bisogna dire il nome suo, mica il nome di Buddha, che ne so, dei budini, di che cosa ancora, no? Annunciate di giorno in giorno la sua salvezza, no, perché ognuno si tiene alla sua religione, per cui non devi annunciare di giorno in giorno la sua salvezza, vedi che ti tocca cambiare le parole per andare d'accordo con questi eretici, no? Annunciate di giorno in giorno la sua salvezza, no, non si può. In mezzo alle genti narrate la sua gloria, no, non si può. A tutti i popoli dite le sue meraviglie, no, non si può. Perché ognuno deve tenersi le cose sue, no, ma come si fa, Anna? Io sono sconvolto, va bene. Il Signore ha fatto i cieli, maestà e onore sono davanti a Lui. Forza e splendore nel suo santuario, non è che ne ha tanti di santuari, cioè inteso il suo santuario, non è che sono fatti di pietra, no? È il santuario, pensate un po', che la Madonna è il Tempio di Dio, noi siamo Tempio dello Spirito Santo, forza e splendore nel suo santuario, i santi sono splendore nel suo santuario, diciamo, qui intende qualcosa di diverso, ma dico anche noi siamo tempio di Dio e quando uno è santo, vive santamente, è splendore e mostra che il Signore splende nel santuario della sua anima, della sua persona. Allora, alleluia, alleluia, luce per rivelarti alle genti e gloria al tuo popolo Israele. Ma tu pensa, luce a rivelarti alle genti, ma scherziamo, ma non si devono fare queste cose, no? Quindi rivelarti alle genti, ma scusa, ognuno si tiene le cose sue, no? Ognuno si tiene la sua religione, perché dobbiamo rivelare alle genti la luce, no? Che ognuno si tiene la sua e sono tutte buone. e gloria del tuo popolo, non di tutti i popoli, del tuo popolo, Israele. Alleluia, alleluia. Anna.
Che realtà, mamma mia.
Ma no, dico, perché bisogna cambiare tutto, tutto. Adesso qua, cari miei, è tutto, cioè, un canto nuovo, ma queste, perché la cornacchia forse ha un canto nuovo, è sempre il suo, e difatti gli eretici hanno il canto della cornacchia, ogni tanto sbuca fuori qualche cornacchia che canta il canto vecchio. Allora chiediamo lo stacco
sì.
musicale.
E poi si vero? Riprende, certo.
E poi,
sì.
e poi si riprende tra un po'.
Sì.
Tra un colpo di tosse e un altro, però non bisogna fermarsi, Io penso che tutti i santi, anche in mezzo alle febbri, andavano avanti e servivano il Signore, no? Perché tutto posso in colui che mi dà la forza per farlo. Bene, allora tra poco.
Tra poco, Maria.
Riprendiamo allora, Anna, la nostra conversazione sofferta. Se io raccontassi barzellette non mi verrebbe la...
Sono convinta.
No, non mi verrebbe la tosse, no? Non mi verrebbe tutto quello che mi viene, no? Se raccontassi stupidaggini, vero?
Ma la impreziosisci invece così con la tua con la tua offerta sofferta, impreziosisci proprio anche...
Ma insomma, il Signore è il Signore di tutto, no? E ci darà la forza di fare quello che dobbiamo fare anche in mezzo alle difficoltà. Ma che storia! Dice: ah, io non posso fare questo, perché non puoi farlo? Ah, perché? Perché tu puoi fare tutto con l'aiuto del Signore, no? Bisogna aver fiducia.
Sì.
Ma
sì.
E allora, sai, stamattina quando parlavo con questo amico, il nostro ragazzo, no, che mi aveva chiesto dei consigli, e dico: vedi, tu vuoi avere degli aiuti, no? Degli aiuti, però preghi male, per cui non li ottieni, perché chiedi il sovrappiù che il Signore non gliene importa proprio niente. E lui dice: cercate prima il regno dei cieli, il resto vi sarà dato in sovrappiù. Cioè, il resto non lo devi manco chiedere. Vuoi avere il sovrappiù? Guarda, quello non devi neanche chiederlo, perché sarebbe una specie di disobbedienza a quello che dice il Signore. Il resto ti viene dato in sovrappiù senza che lo chiedi, no? Cercate prima il regno dei cieli. Questa parola bisogna intenderla, no? Cioè, se devo cercare prima il regno dei cieli, vuol dire che il resto mi viene dato in sovrappiù. Ma secondo te gli uccelli, no? Non pregano, non seminano, non raccolgono, però la mattina cominciano a cantare le lodi al Signore, eh? Per cui a modo loro diciamo che lodano il Signore, perché chi glielo fa fare di cantare, no? Hanno bisogno, il Signore li ha fatti così perché devono cantare, per dare buon esempio agli uomini, eh? Cantare al Signore un canto nuovo, eh? Bisogna convertirsi per fare un canto nuovo. Ma io sono convertito? No, non sei convertito. Credi di esserlo, ma se facciamo l'esame di coscienza vedrai che devi entrare in confessionale, sta dentro almeno mezz'ora, eh? È perché tu non conosci le cose, manco ti interessa di conoscerle, però mi sento bene, mi sembra di essere un convertito, ce ne vuole, fino all'ultimo respiro devi convertire anche l'ultimo respiro, è un procedere. Per andare verso il cielo devi fare tanti passi, dire io sono arrivato, dov'è che sei arrivato? Già in paradiso, no? C'hai da camminare ancora prima di arrivare in paradiso. E così, va bene Anna, a te la parola.
Anche i santi, Claudio, davvero temevano sempre, sino all'ultimo istante, proprio la perseveranza, va chiesta, sì. Proprio sì.
Temevano di perdersi i santi,
sì,
no?
I santi, ma
figurati. E questi che non lo sono credono di essere già arrivati.
Benedetti, sì, sì, proprio. È vero. Bene, il Vangelo allora di oggi. Il bambino Gesù viene presentato al Tempio e riscattato, secondo le prescrizioni della legge mosaica. Il vecchio Simeone, recatosi al Tempio sotto ispirazione dello Spirito Santo, riconosce in questo bambino il Messia e predice che sarà segno di contraddizione, perché ammonirà con il suo insegnamento e la sua dottrina, tutti coloro che vivono immersi nelle tenebre. Poi predice a Maria Santissima quella spada di dolore che le trapasserà l'anima, in particolare quando sotto la croce offrirà il suo amato figlio per la salvezza dell'umanità. Quanto grati dovremmo essere alla nostra madre corredentrice per questo suo inestimabile sacrificio. Dal Vangelo secondo San Luca. Quando furono compiuti i giorni della loro purificazione rituale secondo la legge di Mosè, Maria e Giuseppe portarono il bambino Gesù a Gerusalemme per presentarlo al Signore. Come è scritto nella legge del Signore, ogni maschio primogenito sarà sacro al Signore. E per offrire in sacrificio una coppia di tortore o due giovani colombi, come prescrive la legge del Signore. Ora, a Gerusalemme c'era un uomo di nome Simeone, uomo giusto e pio, che aspettava la consolazione di Israele, e lo Spirito Santo era su di lui. Lo Spirito Santo gli aveva preannunciato che non avrebbe visto la morte senza prima aver veduto il Cristo del Signore. Mosso dallo Spirito, e si recò al Tempio. E mentre i genitori riportavano il bambino Gesù per fare ciò che la legge prescriveva a suo riguardo, anch'egli lo accolse tra le braccia e benedisse Dio dicendo: «Ora puoi lasciare, o Signore, che il tuo servo vada in pace secondo la tua parola, perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza, preparata da te davanti a tutti i popoli, luce per rivelarti alle genti e gloria del tuo popolo Israele». Il padre e la madre, sì?
Vai avanti, sì, padre e la madre.
Il padre e la madre di Gesù si stupivano delle cose che si dicevano di lui. Simeone li benedisse e a Maria sua madre disse: «Ecco, egli è qui per la caduta e la risurrezione di molti in Israele, e come segno di contraddizione. e anche a te una spada trafiggerà l'anima, affinché siano svelati i pensieri di molti cuori.
Fai queste parole, Anna, pensavo, ora lascia che il tuo servo vada in pace secondo la tua parola. Dico, intanto il tuo servo, qui vuol dire che ha servito il Signore, no? Vada in pace, ma chi è che di noi ha il coraggio di dire, ora lascia il Signore che il tuo servo vada in pace secondo la tua parola? Cioè, siamo pronti a morire in questo istante noi? Siamo servi che hanno servito il Signore? O è meglio che stiamo qui a far penitenza per non pagarle tutte in una volta? Dice, segno di contraddizione. Ma vedi che Gesù Cristo è segno di contraddizione, non è che non va d'accordo con tutti Gesù Cristo, è un segno di contraddizione. Per cui il cristiano non può andare d'accordo con tutti, cioè nel senso che non è un piantagrane, ma però non può accettare le cose storte perché è un segno di contraddizione. Pertanto, segno di contraddizione. E poi il cristiano che non è segno di contraddizione è come fa a essere cristiano che non segue Cristo. Ecco. Terzo punto, e a te, o donna, una spada trafiggerà l'anima. Qui la Madonna, questa era una ragazzina alla fine, no? Ecco, già non gli ha fatto i complimenti, dire ah, beata te che sei la madre del Salvatore, che fortunata che sei, ci rallegriamo, eccetera. No, gli ha detto, pensa un po', perché Simeone a te, o donna, una spada trafiggerà l'anima. Ecco, e per cui questi cristiani che amano soltanto il miele, la cioccolata al latte probabilmente, ripiena di cose dolci, ma questo non è il cristianesimo, qui è roba che abbiamo inventato noi. Ecco, se Gesù dice chi vuol seguirmi rinneghi se stesso, prima botta, poi prendi la tua croce e mi segui, essere cristiani non è quello che pensiamo noi, no? Ecco, essere cristiani vuol dire seguire Gesù Cristo e lui ha percorso quella via lì e lì bisogna seguirlo, per cui segno di contraddizione. Ha mai detto Gesù Cristo ai farisei e agli scribi per il quieto vivere sono disposto anche a mettermi d'accordo con voi perché dobbiamo volerci bene? Dice il bene è la verità e quando non l'accettate è male, per cui non possiamo volerci bene nel male, no? Bisogna volersi bene nel bene che è la verità. Che è Gesù Cristo. Ma poveri noi. Anna, meno male che gli anni vanno avanti, mi fanno pena quelli che sono nati dopo, cioè che sono giovani, beh, speriamo che presto trionfi il cuore immacolato, così troveranno un mondo migliore che non sarà fatto né di cellulari né di motorini, no. Dovremo tornare veramente alla grande povertà. E allora quando ci avrà spogliato di tutte le nostre idolatrie, forse avremo più tempo di pensare alle cose di lassù. E anche come un tempo facevano i contadini che a mezzogiorno al suono della campana e la sera al suono dell'Ave Maria si fermavano e dicevano l'Ave Maria, cioè l'Angelus Domini, vero, avevano tempo di farlo. Adesso suonano i cellulari, suonano i clacson, suonano i complessi musicali, suonano i suonati. Suonati vuol dire che c'è la testa che non funziona. Bene, Anna,
eccomi, sì.
Adesso le meraviglie di Dondolindo.
Sì. Allora sì, San Luca, capitolo terzo. Pagina 1022, la presentazione al Tempio. Maria Santissima, essendo purissima Vergine e Madre di Dio, non era soggetta alla legge della purificazione, né a quella della presentazione del riscatto del suo Figlio Divino. La donna, infatti, che partoriva un maschio era considerata immonda per 40 giorni, per tutto quello che di macchiato e di sensuale accompagna la generazione. Ed il figlio primogenito era considerato per legge appartenente a Dio e non poteva essere della madre senza che essa l'avesse riscattato. Ora, Maria aveva generato per opera dello Spirito Santo, senza che il parto stesso avesse minimamente violato la sua verginità immacolata. Gesù poi, come vero figlio di Dio, non aveva bisogno né di essergli consacrato né tantomeno di essere riscattato. Egli però e la sua Santissima Madre si sottoposero alle usanze legali per umiliarsi e per darci l'esempio di ogni virtù e quindi vollero comparire innanzi al mondo come creature qualunque. D'altra parte era logico che fosse così, dato che non era ancora giunto il momento di far conoscere il grande mistero che si era compiuto. Ora, se Maria non fosse andata al Tempio e non avesse offerto Gesù, sarebbe apparsa agli ignoranti come una violatrice della legge, il che Dio non volle permettere. Essa in realtà, più che purificarsi, andava a purificare, profumando di purezza immacolata la terra ed il Tempio delle figure e delle promesse. Più che offrire a Dio il figlio divino che già gli apparteneva, lo offriva alla terra, come redentore e re d'amore. Si umiliava legalmente, ma era regina nel compiere la legge dei profeti. Perciò la Chiesa, nella festa della purificazione, canta mirabilmente. Adorna il tuo talamo, o Sion, e ricevi il Cristo re. Accogli Maria che è la porta del cielo, poiché essa porta il re della gloria, nuovo lume. E si arrestò la Vergine, presentando con le sue mani il figlio generato innanzi l'aurora. E Simeone, ricevendolo nelle sue braccia, annunziò ai popoli che egli era il Signore della vita e della morte, ed era il Salvatore del mondo. Questo è il vero significato. È la vera luce del mistero della purificazione di Maria e della presentazione di Gesù. La Sacra Famiglia dunque giunse al Tempio, attraversò l'atrio dei pagani e l'atrio delle donne e salì 15 scalini che portavano all'ingresso posto tra l'atrio delle donne e quello degli israeliti. Il sacerdote di turno al Tempio asperse Maria col sangue di una vittima e fece su di lei alcune preghiere. Maria era curvata, tutta soffusa di ineffabile purezza, tutta santa, fiore purissimo, aspersa di sangue come di rugiada di umiltà. Subito dopo fece l'offerta prescritta, che consisteva per i meno poveri in un agnello di un anno dato in olocausto e di un colombo o di una tortora, e per i poveri in due colombi o due tortorelle. Maria scelse l'offerta dei poveri perché era povera, ma in realtà essa non poteva offrire l'agnello, avendo nelle braccia il vero agnello di Dio, non poteva dare un simbolo quando ne presentava il compimento. Era andata al Tempio sotto le apparenze dell'umiliazione legale, ma in realtà essa compiva in quel momento le figure e le profezie del passato e donava al trono di Dio la vera vittima per i peccati degli uomini. Per il riscatto del primogenito si versava un obolo di 5 sicli. 5 monete ridonavano il figlio alla madre e al padre, i quali venivano così a riconoscere il diritto di Dio sulle sue creature. Maria presentò il figlio divino al padre ed offrì 5 sicli per riaverlo. Era l'ultima figura che splendeva nel Tempio, poiché quei 5 sicli adombravano le 5 piaghe con le quali il Redentore avrebbe egli riscattato l'uomo per darlo a Dio. Gesù Cristo, coperto della veste dei nostri peccati, rappresentava in quel momento l'uomo, e riscattato coi 5 sicli esprimeva in sé il riscatto che avrebbe avuto l'uomo Egli era il Redentore che doveva riscattarlo, ma offrendosi a Dio con la veste dei nostri peccati, rappresentava innanzi a Lui l'uomo peccatore e lo segnava simbolicamente nel prezzo del riscatto che Egli stesso gli avrebbe dato con le sue piaghe e la sua morte. Il grande mistero che si compiva sarebbe sfuggito a tutti se un santo vecchio chiamato Simeone non l'avesse svelato per ispirazione divina. Egli era decrepito, giusto e timorato di Dio, cioè, secondo il testo greco, santo e contenzioso osservatore di tutto ciò che riguardava la religione. Aveva passato la vita aspettando la consolazione di Israele, ossia il Redentore, ed aveva pregato intensamente perché il tempo della sua venuta fosse abbreviato. Ora, nelle sue preghiere, aveva avuto dallo Spirito Santo, per interna ispirazione, la rassicurazione che non sarebbe morto senza vedere il Messia. Essendo egli molto vecchio, la rassicurazione equivaleva ad un annunzio dell'imminente compimento delle promesse divine. Nel giorno nel quale Gesù fu presentato al Tempio, Simeone sentì una di quelle ispirazioni interne alle quali è difficile resistere. Avvertì una profonda gioia nell'anima, un senso di raccoglimento e nel medesimo tempo un'espansione di cuore che gli faceva volgere il pensiero a Dio, pregando con facilità, con impeto di amore e con la sicurezza di essere esaudito. Sono infatti questi i sentimenti che comprendono un'anima circonfusa da una luce speciale dello Spirito Santo. Era attratto verso il Tempio e si sentiva un vigore particolare in tutta la persona che lo spingeva, come se fosse stato sorretto. Uscì in fretta, andò alla casa di Dio e vi trovò Maria, Giuseppe ed il bambino divino. Fu una visione per lui, l'umiltà ed il candore della Madre Immacolata. Erano come aureola di luce intorno al bambino che aveva tra le braccia. Il raccoglimento e la semplicità di San Giuseppe erano come profumo di fiori che lo adornavano. Egli capì subito il mistero dell'infante divino e domandò in grazia di prenderlo fra le braccia. Lo prese e si sentì tutto vivificare dalla grazia. Il cuore gli ardeva nel petto e lo Spirito Santo gli effondeva nella mente una grande luce di verità. Volse gli occhi al cielo e, sostenendo il bambino, esclamò: «Ora lascia che se ne vada in pace il tuo servo, Signore, secondo la tua parola, perché gli occhi miei hanno veduto la tua salute da te preparata al cospetto di tutti i popoli, luce per illuminare le nazioni e gloria del popolo tuo, Israele». Parlò tutto d'un fiato, senza interrompersi e senza posare, come San Zaccaria nel suo cantico. Le idee erano in lui non una riflessione, ma una gran luce, e fluivano da lui come un fascio di splendori che niente poteva arrestare. Ormai la terra non aveva per l'anima sua nessuna attrattiva, ed egli considerava la morte come una liberazione dall'esilio. Gli occhi suoi avevano veduto la salute del Signore, cioè il Salvatore, e l'aveva anche veduto l'anima sua, perché egli aveva creduto. Egli infatti lo confessò per quello che veramente era: compimento delle divine promesse, luce di verità per le nazioni e gloria ineffabile del suo popolo Israele. L'accento ispirato con il quale Simeone parlava era così solenne che Maria e Giuseppe rimasero meravigliati delle cose che si dicevano di Gesù. Non si meravigliarono che Simeone le avesse dette, come spiegano alcuni interpreti, ma si stupirono di ciò che egli diceva del bambino, come dice esplicitamente il Sacro Testo. Essi avevano una fede immensamente più grande di quella di Simeone e conoscevano più profondamente quello che gli diceva, Ma è proprio della fede il godere della luce che conferma la verità e l'ammirarne di più l'armonia nei riflessi che essa spande d'intorno. Maria e Giuseppe vivevano più ardentemente di quello che credevano, poiché la conferma che ne dava Simeone era per la loro mente una luce viva e per il cuore una fiamma di amore. Si meravigliavano perché ammiravano, non perché dubitassero. E la fede loro si espandeva come luce anche nella ragione e come amore nel cuore. Si meravigliavano perché si umiliavano internamente, pensando di non apprezzare convenientemente il dono ricevuto da Dio. Si meravigliavano nell'impeto della loro gioia interiore, perché la gioia profonda è sempre unita allo stupore per ciò che la diffonde nell'anima. Maria e Giuseppe non avevano parlato a nessuno del grande mistero dell'incarnazione, eppure Simeone ne era a conoscenza per lume dello Spirito Santo. Era dunque meravigliosa questa espansione della verità che preludeva alla sua diffusione per tutta la terra, per lo Spirito Santo. Simeone era vecchio e come tale sentiva un senso di paternità per quelli che erano giovani ed un'espansione di bontà verso di loro. Vedendo Maria e Giuseppe in un grande raccoglimento di amore, ne fu maggiormente intenerito e li benedisse con l'effusione affettuosa di un vecchio pieno di bontà. Preso poi da una novella ispirazione, si rivolse a Maria e le disse in tono solenne, parlando di Gesù: ecco che questi è posto per rovina e per risurrezione di molti in Israele e per segno di contraddizione, e la tua stessa anima sarà trapassata da una spada. E così verranno svelati i pensieri di molti cuori. In poche parole aveva tracciato il cammino doloroso del Redentore e quello di sua madre. In Israele molti gli avrebbero creduti e si sarebbero salvati, ma molti l'avrebbero rinnegato e si sarebbero perduti. Egli sarebbe stato segno di contraddizione delle autorità costituite per le anime prive di rettitudine. L'anima poi di Maria sarebbe stata trapassata da una spada di amarissimo dolore nelle contraddizioni del figlio e nella sua dolorosa morte. Il piccolo infante era una visione divina, poiché era Dio, e l'opera che veniva a compiere era diretta all'eterna beatitudine e felicità di quelli che vi avrebbero creduto e si sarebbero salvati. Con quel modo delicato con il quale Dio dispone tutto con sapienza, si può dire che nella soave scena della presentazione al Tempio fosse quasi scolpita l'epigrafe vivente di quello che avveniva. Il Verbo di Dio è disceso dal cielo, fatto obbediente alle sue creature. Dio ha esaudito il sospiro dei popoli ed ha effuso la misericordia e la grazia. Vedete nel piccolo infante il Signore medesimo, che viene a ridonare agli uomini la pace e la beatitudine eterna. Ecco il Salvatore Gesù, ecco la Signora del mondo, Maria, che avvicina le anime alla vita. Ecco il popolo novello che s'accresce. Giuseppe è come vigoroso rampollo, germina e si dilata, si compiono le antiche promesse. Per i profeti la legge, lodate il Signore. Questa non è una fantasia più o meno ingegnosa, poiché Dio attraverso gli eventi della nostra piccola terra scrive sempre le pagine scultoree delle sue meraviglie e della sua gloria. E le piccole creature che passano attraverso i secoli fugaci, che si incalzano, sono come granelli d'arena, nei quali rifulgono in un modo o in un altro, come riflessi di sole i disegni di Dio. Nel cielo saremo stupiti di vedere un'armonia stupenda in tutto il groviglio delle umane vicende ed un'ammirabile affermazione della gloria di Dio, anche in quello che ci sembra rovinoso. curviamo la fronte, adoriamo, preghiamo, ed invece di turbarci negli eventi del mondo attendiamo fiduciosi la rivelazione della gloria di Dio. La Chiesa recita i tre cantici della discesa del Verbo sulla terra, Benedictus, Magnificat e Nunc Dimittis. All'alba, al vespro e sul cadere della notte, benedice Dio che ci visita, lo esalta nella sua gloria e riposa nelle sue braccia. È la sintesi della sua vita e della nostra giornata terrena. La Chiesa, a compimento delle antiche promesse, benedice Dio e ne annuncia il regno tra i popoli. Essa, ricca del suo Redentore, esalta in Lui e per Lui il Signore. Magnificat anima mea Dominum. Essa, pellegrina, attende la patria e vi sospira. Nunc dimittis. Anche noi ci alziamo benedicendo il Signore. Operiamo glorificandolo nel compimento della sua volontà e dal cadere del giorno riposiamo nella speranza dei beni eterni. È questa la sintesi d'una giornata veramente cristiana. Rechiamoci anche noi ogni giorno al Tempio di Dio. Offriamo Gesù al Padre per le mani della Chiesa. Presentiamolo come nostro dono. Facciamoci circoncidere nel cuore dal suo amore. Facciamoci purificare dalla sua misericordia. E viviamo nell'aspettazione del regno di Dio. Non concepiamo la vita come una corsa di folli o come una bolgia di crudele disperazione. La vita è preparazione alla vita eterna. È compimento della divina, amorosissima volontà di Dio in noi ed è riposo nel suo amore, nell'attesa della risurrezione. È un benedictus, un magnificat ed un nunc dimittis. Quando invece si deforma nel peccato e nella trasgressione della divina legge, è una maledizione, una disperazione ed una morte eterna. Oh mio Dio, oh Dio, sì, liberaci dallo spirito del mondo e facci raccogliere, amando i tesori della tua misericordia, e ce li donerai nella redenzione. Amen.
È qui per la salvezza e la rovina di molti in Israele, segno di contraddizione. Cioè, o questa è parola di Dio, oppure non è parola di Dio, ma è parola di Dio, visto che si sono fatti santi migliaia e migliaia di persone, vero, a seguire Gesù Cristo in questa parola. Adesso quelli che la cambiano dovranno fare i conti con il Signore, perché dice: io con le parole che dite voi, io non le ho mai dette, qui le avete inventate voi. Bene, allora, salvezza e rovina. La salvezza è il paradiso, la rovina è l'inferno praticamente, no? Per cui annuncia salvezza e rovina. Ora, noi, se non siamo dei Caini, ci preoccupiamo che anche i nostri fratelli che non hanno conosciuto Gesù lo possano conoscere. Ma per farlo conoscere bisogna averlo conosciuto, perché tu non puoi dare quello che non hai. Ogni botte dà il vino che ha. Ma tu puoi cantare finché vuoi, ma se non vivi sono solo canti, non sono cantici quelli che tu fai. Pertanto salvezza e rovina è pensare che qualche nostro fratello vada perduto perché io non sono interessato a lui, mi preoccupa molto. Anzi, mi preoccupa assai, perché devo volere quello che vuole l'Eterno Padre, il quale ha fatto dire a Gesù, che è il Verbo del Padre: il Signore non vuole che nessuno vada perduto, ma che tutti si salvino. Ma chiede a noi la collaborazione, e per salvare questi devono conoscere il Salvatore, perché se non conoscono il Salvatore, come fanno a salvarsi? E allora, diciamo che la Chiesa insegna che quelli che non l'hanno potuto conoscere, ma hanno vissuto in modo onesto, senza trasgredire i comandamenti di Dio, senza ammazzare, senza, ecco, per la Chiesa, per i meriti di Gesù Cristo e tutti i santi, perlomeno non si danneranno se sono stati onesti, c'è tanta buona gente, ma questo non significa che siano dei buoni cristiani, no? Perché per essere cristiani bisogna seguire Cristo. E come fai a seguire Gesù Cristo che non lo conosci? Qui devi conoscerlo per seguirlo, e se lo segui arrivi nel suo regno. Ma se non lo segui, come fai a arrivare nel regno di colui che ha detto: chi vuol seguirmi faccia quello che gli ho detto, no? Non quello che volete voi, che andrete in un altro regno, ma non nel mio. Bene, pertanto mi preoccupa molto questa confusione di idee che Padre Pio aveva annunciato, confusione di idee, predominio di ladri, anche di ladri di verità, perché se cominciamo a cambiare le parole, questo è un furto, davvero, non possiamo permetterci queste cose. Bene, allora Anna, io direi a questo punto, tu hai un bel fioretto,
bellissimo,
vediamo,
sì,
un fioretto di un giovane che amava Gesù Cristo, amava la Madonna e voleva la salvezza delle anime, faceva penitenza, questo giovane.
Sì. La vita di San Gabriele dell'Addolorata, un giovane passionista morto a soli 24 anni di età, fu una vita ricca di amore a Gesù e a Maria, ma nello stesso tempo una vita ordinaria, vissuta però straordinariamente bene. Che cosa ha fatto Gabriele per diventare così? Domandavano a padre Norberto, suo direttore spirituale. Quel ragazzo, rispondeva, non ha fatto proprio niente, ma ha lavorato con il cuore. Infatti, a causa della sua gracile salute, non gli era permesso di fare penitenze straordinarie. Tuttavia, si ingegnava per mortificarsi in piccole cose e così si fece presto santo e grande santo. Doveva lavorare in sé un piccolo crocifisso, diceva. Questo doveva essere il suo tipo di santità. Per questo il giovane e brillante Francesco Possenti si era fatto passionista. Una volta questo crocifisso, che egli stava cercando di riprodurre in sé, si manifestò anche esteriormente, sebbene sempre in modo ordinario. Alcuni fanciulli che frequentavano il convento per delle ripetizioni notarono che con fratel Gabriele a volte si allontanava dagli altri e scompariva, dirigendosi verso il fiumicello lì vicino. Decisero di seguirlo e di spiarlo di tra gli alberi. Eccolo, sul greto, raccoglie delle pietruzze, le pone a terra come per giocare e invece vi pone sopra i ginocchi nudi, apre le braccia in forma di croce e rimane a lungo a pregare così, al sole. I fanciulli trattengono il respiro. Avevano detto loro che Gabriele era un santo e ora, a quel modo, potrebbe anche spiccare il volo verso il paradiso. La preghiera e la penitenza sono le due ali che permettono a tutti di spiccare questo splendido volo. Poi c'è una frase di San Vincenzo de Paoli: dovete essere contenti di offrire qualcosa per la giustizia, poiché per questo mezzo vi appartiene il regno dei cieli, che è il fine per cui siete stati chiamati da Dio a fondare e conservare le cose che sono a gloria di Lui, non certo come leoni fra le pecore, ma come pecore fra i leoni, per essere sbranati e divorati.
Bene, allora siamo ormai giunti, vero, a fine anno, vero Anna? Per cui noi ci sentiremo. Io diciamo che ho ancora il sabato con Maria, che sarà domani, però poi noi ci sentiremo nell'anno nuovo, che anno nuovo vita vecchia, c'è anno nuovo vita nuova, per cantare un cantico nuovo. Bene, Anna. Allora, salutiamo tutti i radioascoltatori, diciamo buona fine dei peccati e buon principio delle virtù.
Certo, certo.
E soprattutto cantare il Te Deum di ringraziamento per tutti i benefici che ci ha donato il Signore di essere ancora in vita. Abbiamo ancora il tempo di convertirci, eh? E soprattutto diciamo, Signore, non sappiamo l'anno prossimo se lo potremo vivere tutto intero, per esempio, non lo sappiamo, non sappiamo né il giorno né l'ora. Diciamo, Signore, fa che io sia preparato a passare ad altra vita, perché nessuno sa se l'anno prossimo potremo festeggiarlo ancora alla fine, o seppure cosa potrà succedere, di tutto può succedere, eh?
Certo.
Ci sono più funerali che battesimi, per cui non c'è da meravigliarsi. Bene, allora salutiamo tutti, santa giornata a tutti voi da Claudio.
E da Anna. Ave Maria.
State sempre sintonizzati sulle frequenze della Radio Buon Consiglio ed aiutatela, aiutatela, perché la Radio Buon Consiglio aiuta voi, e siccome bisogna anche dare a chi, diciamo, quando si riceve qualcosa come gratitudine, anche minimamente, ma un segno, un piccolo segno, cioè cosa facciamo per i regali di Natale? Che regali ci facciamo? Ma fate un regalo a Radio Buon Consiglio che vi ha fatto compagnia tutto l'anno, eh? Ave Maria.
Ave Maria.